Grazie al Presidente dell'Associazione Infermieri Online, grazie Franco, grazie a tutti voi per l'attenzione. Vi porto i saluti dell'Ordine Benedettino. Io sono oblato benedettino, oltre ad essere un infermiere e della confraternita dell'Ordine di Santa Maria di Ivrea, una confraternita brasiliana. Ci sono diversi confratelli benedettini brasiliani oggi in Italia, sapete c'è ancora crisi delle vocazioni anche nell'ordine, mentre in Brasile è molto ricco l'ordine, le vocazioni non mancano, anzi crescono sempre di più. Quindi vi porto i saluti. Può sembrare strano che l'ordine benedettino patrocini un'iniziativa così bella peraltro, ma non lo è assolutamente. Perché l'ordine benedettino, soprattutto storicamente, ma in particolare in questi ultimi anni, si interessa molto di organizzazione anche nei sistemi economici, sanitari, eccetera. Ci sono diversi confratelli addirittura che tengono delle conferenze a politici, industriali, eccetera, che si trovano in difficoltà poi sulle piccole cose, sulle cose spicce a livello culturale, come gestire i collaboratori, come gestire i rapporti delle aziende, le relazioni, eccetera. Insomma, c'è bisogno di ritrovare serenità e come la si ritrova. Ecco che forse l'ordine può dire qualche cosa grazie alla sua storia. E la prima parte della relazione, chiamiamola così, sarà molto fotografica, ricca di immagini e di suggestioni, un po' come ci ha introdotto il Presidente di AIOL. E queste suggestioni, queste emozioni dovrebbero poi, nella seconda parte, essere recuperate da ciascuno di noi e tradurle in quelli che sono poi gli aspetti più scientifici, più accademici della professione infermieristica. Quindi cerchiamo di coniugare sempre questi due aspetti. L'uomo è il professionista, io ho provato anche nella relazione a fare così, spero di esserci riuscito, di non tediarmi troppo. Questa è la bibliografia a cui mi sono rifatto. Massimo Folador è oggi uno dei più importanti formatori in Italia, della nostra organizzazione, quindi tiene corsi di formazione anche a grandi manager, politici, eccetera. Questa bibliografia, un altro interessante articolo è Case di Dio, ospedali degli uomini, perché, come e dove sono nati gli ospedali. Gli ospedali nell'Occidente sono nati con i latini, peraltro, e anche gli infermieri, al di là di Florence Nightingale. C'è anche un book short, chi vuole leggerlo, scaricabile su YouTube, che è molto carino da consultare, da guardare, dura poi 5 minuti e riassume alcune tematiche che io vi ho riassunto nella mia relazione. Questo è il libro, il lavoro della regola del confratello Massimo Folador, l'organizzazione perfetta, il lavoro e la regola, sono due testi dedicati al legame tra la storia del monachesimo benedettino e il mondo professionale del lavoro. Quindi non stiamo dicendo nulla di eccezionale o nulla fuori dalle righe. Questa è la prima immagine, l'ospedale benedettino del 1600 di Gela, se la collega siciliana, no, è ancora un'opera d'arte, quindi i nostri confratelli costruivano anche ospedali che erano anche opere d'arte e monumenti, tra l'altro in funzione fino agli anni 60. Questa è una bellissima immagine di Orta San Giulio, il monaco alla sinistra è Guglielmo da Volpiano, San Guglielmo da Volpiano, fondatore del nostro ordine, è stato uno dei più grandi monaci europei, quasi sconosciuto in Italia, molto conosciuto all'estero, pensate che ha costruito Mont Saint-Michel, ma non lo sa quasi nessuno, era un monaco costruttore, ma era anche un monaco che già nel 1000 pensava alla cultura, quando la cultura era riservata ai clerici, e a pochi nobili, fortunati, lui aveva aperto delle scuole per i ragazzi poveri. E non solo, ma pensava anche alle persone che avevano bisogno di un lavoro, avevano bisogno di un tetto, e fu il primo a introdurre all'interno dei monasteri anche i conversi, cioè erano laici, familiari, che potevano lavorare nel monastero, avevano la protezione del monastero e lavoravano per il monastero, avevano le cure, l'assistenza, il cibo. Pensate a livello proprio sociale e culturale, l'impatto importante di questa visione benedettina. Altra curiosità che pochi di noi forse ricordano. San Benedetto stabilì il monaco infermiere, siamo nel 500, altro che Florence Nightingale nel 1800. Il monaco infermiere nasce con un articolo della regola benedettina. Si parla di monachus infirmarius, responsabile anche dell'armarium pigmentariorum. Che cos'era? L'armadio dei farmaci. Aveva lì la chiave in tasca. Era responsabile del giardino dei semplici, cioè delle erbe con cui venivano curati poi sia i monaci, i confratelli, e sia i pellegrini, gli andanti, tutti coloro che avevano bisogno. Quindi le chiavi le teneva il Monacus Infirmarius. Siamo nel 510, 515, quindi 1500 anni fa. Almeno a livello maschile, la figura dell'infermiere, Infirmarius, nasce qui. Quindi, ma nasce anche con San Benedetto l'idea che la cultura debba essere finalizzata al bene dell'uomo e non al profitto esasperatamente fine a se stessa, come nei nostri tempi. L'idea che la cultura tecnica debba sempre essere integrata con quella umanistica. Parlavo col collega Urbani prima, era Luciano. Ma è significativo anche che uno dei primi monasteri benedettini avesse messo come patrono Cosma e Damiano, che sono due medici nella storia. Quindi pensate un po' quanto i benedettini erano già legati alla medicina allora. Cosma e Damiano. Ma è tutto un po', direi, significativo. Qua c'è Sebastiano e Fabiano, altri due, no? Santi benedettini, qui c'è San Rocco. Quindi, ma questa stessa struttura, pensate un po', è rosminiana. No? Rosmini, grande Rosmini, considerato un eretico con le sue idee, le cinque piaghe della Chiesa, poi è diventato beato pochi anni fa, e oggi le tesi di Rosmini sono state riprese da Papa Francesco. C'è la Chiesa povera, la Chiesa vicino alla società, per il lavoro, per gli ultimi, per gli ammalati, e quindi lui è passato da essere all'indice a beato, adesso viene preso come esempio. Spero che questo venga anche per tutti noi, che sia di buon auspicio, almeno il luogo, l'ambiente, tutto ci fa pensare, perfino questi bellissimi dipinti, che sia così. Ma voglio dire, ecco che a Iol, già diciamo, 10 anni fa, e un mese, si ritrovava una biblioteca monastica, no? Qua a Europa, quindi non ci siamo svegliati solo questa mattina su queste tematiche. Un altro grande personaggio a cui noi nel Canavese siamo molto legati è Adriano Olivetti di Ivrea. Adriano Olivetti, calvinista, poi diventato cattolico negli ultimi anni, fu non solo un grande industriale, ma fu una persona che a livello culturale ha lasciato un grandissimo segno. Purtroppo nei suoi tempi, non così dall'intelligenza di allora così amato, perché andava un po' fuori le righe, e saliva il fiume da un'altra parte, e patì molto questo, ma il nostro territorio ha bisogno di figure come Adriano, e Adriano aveva una visione benedettina, pensate un po', perché nasce calvinista, poi diventa cattolico, e vi farò vedere perché. Quindi insomma la cultura e certi valori trascendono la religione, trascendono le idee, la politica, perché sono patrimonio comune di ogni persona e di ogni uomo. La cultura rappresenta i valori di un gruppo, e dal latino, io sono andato a cercarmi proprio l'etimologia del termine, valere ha due significati: essere in salute e forza, energia. Quindi quando parliamo di valori di una qualsiasi professione, bisogna rifarsi molto alla salute, alla forza, energia che riescono a sprigionare le persone che si rifanno a quei valori. Quando parliamo di cultura dobbiamo parlare di cultura e non irrisione della cultura o irrisione della cultura altrui, perché la cultura non è soltanto un certo tipo di sapere. Io sono molto acculturato, ho 3 lauree, 10 master e 20 specializzazioni. No, la cultura può anche essere quella saggia del contadino che sa come potare un albero, in quale stagione, come farlo. Quella è una grande cultura e va rispettata. Cultura come antica saggezza, quella benedettina, e non come conoscenza elitaria di poche persone. Un'altra grande cosa da tenere presente: la vita e il lavoro negli spazi naturali, i loggiati continui, esposti a sud, l'orientamento degli edifici. Guardate un priorato benedettino a sinistra, c'è ancora oggi, ha 1000 anni, e quello è un nostro priorato del Cuneese, San Basilio di Morozza. Guardate Adriano come copia, fa copiare dei suoi urbanisti gli edifici per i dipendenti della sua azienda. Di nuovo lui voleva il verde, voleva il giardinetto davanti che ricordava il giardino dei monasteri, voleva che quegli operai che prima erano anche contadini avessero un pezzetto di terra, avessero qualcosa da guardare davanti che ricordava la loro storia, la loro famiglia, le loro tradizioni. La cultura della semplicità e della sobrietà, quindi Slow Food, Slow Medicine, parlano di cultura della semplicità e della sobrietà, l'Ordine Benedettino ne parla da 1500 anni, ha fatto della sobrietà e della semplicità proprio uno dei valori cardini dell'ordine, quindi siamo insieme proprio su questi valori. Il valore sociale della cultura, dell'evoluzione della comunità, che sia benedettina, che sia quella di Olivetti, che sia quella infermieristica, di qualsiasi comunità, è fuori discussione. Guardate la bellezza di queste immagini, un priorato benedettino, futuariense, nel Cuneese, oggi, e guardate più o meno dislocato, posizionato allo stesso modo, questo edificio scolastico voluto da Adriano Olivetti, commissionato a Nello Renacco, Vico Canavese, che è un grande architetto, Nello Renacco, questo già negli anni, fino agli anni 50, inizio anni 60, nel verde, per gli studenti del Canavese. La ricerca della luce, del sole e della bellezza. Dobbiamo sempre ricercare la bellezza, anche Papa Francesco dice la bellezza perché salverà il mondo, il bello. No? Il bello è anche in questo edificio, la luce, le vetrate, gli edifici devono essere belli, secondo Adriano, e non brutti, perché in un ambiente bello si lavora meglio, si sta meglio, si hanno relazioni più gratificanti. Mille anni prima, campanile della nostra abbazia, di nuovo colpito dalla luce del sole, guardate la bellezza, anche se sono passati mille anni, due edifici, gli stessi colori, lo stesso slancio. Questo è un altro edificio olivettiano, parliamo sempre di bellezza, tante vetrate perché rispecchiano, perché creano giochi di luce, perché sono piacevoli da vedere. Quindi un luogo di lavoro a misura d'uomo, anche nella pausa, nei momenti di relax, il pasto, ci colleghiamo alla slow medicine, allo slow food, non un fatto meccanico, veloce, introduzione di cibo nella bocca. Quindi guardate di nuovo l'eleganza e la bellezza della mensa Olivetti di Vrea negli anni 60, voluta così da Adriano, sembra un po' un chiostro, poi vedremo l'altra immagine successiva, no? Tutti i vicini, queste colonne erano così slancio, chiare, belle, no? Danno un senso di comunità, di unione. Questo è un chiostro benedettino abbazia di Casamari, colonne, meno affollato ovviamente, i benedettini non sono così tanti nelle loro mense, però l'ispirazione era quella, da cui si è ispirato anche io nel piccolo. Qui siamo a Candelo 2007 e ecco, una degustazione di prodotti della terra, erano anche prodotti credo molto tipici, mi ricordo, l'eccellenza, qua, la ricetta di Candelo, quindi anche noi avevamo voluto dare un piccolo segno, no? Di quanto sia importante anche il momento della convivialità, ma fatto in un certo ambiente, con una certa cura, con una certa eleganza, con un certo tipo di prodotto. Altro argomento importante, la gestione di sé e del sé, non certo una novità che si accavalla da secoli, è un grosso problema oggi, gestire proprio il sé, il diverso da sé e gli altri. Allora, come fare in una comunità per avere dei rapporti in qualche modo evolutivi? Ecco, è un grosso problema, è un problema sicuramente culturale, molto sentito oggi. Adriano diceva che lo sviluppo deve essere inteso non solo come sviluppo economico, ma anche come sviluppo culturale, perché tutti noi abbiamo una responsabilità sociale, quindi non soltanto di produrre determinata prestazione, un prodotto, eccetera, ma anche di far crescere il gruppo, di far crescere chi sta accanto a noi e nello stesso tempo avere dei rimandi per crescere noi stessi attraverso gli altri. Questo è un po' il nostro compito. Spazio come tempo per incontrarsi, ci vuole lo spazio e tempo per avere spazio per riflettere. Oggi ne abbiamo sempre poco tempo, anche gli infermieri non hanno più tempo né per parlare, né per ascoltare, né per riflettere, con grossi rischi, sia tecnici, incidenti, e sia umani, perché si perde poi proprio, direi, il master della professione, il cuore della professione. Dell'ultima immagine, Adriano aveva voluto questi servizi sanitari in Brea, via Gerli, per i suoi dipendenti, e li aveva voluti così, commissionandoli a Figini e Polini, che sono due grandi architetti urbanisti, e di nuovo vedrete che richiamano un pochino l'urbanistica, questi edifici richiamano le linee architettoniche di uno dei chiostri benedettini. Vedete? Le colonne, la luce, il giardinetto davanti, dovevano essere belli, dovevano portare anche serenità, perché se uno va in un luogo per curarsi, no? Ha bisogno anche di un luogo piacevole, sereno, non un luogo brutto. Dunque, tempo per pensare, camminando insieme, come abbiamo fatto come io tutti questi anni, portando avanti questi valori. Torniamo un po' indietro. Questo è appunto il meleto millenario del monastero di San Biagio di Morozzo, che viene un po' definito come buono, pulito, giusto. E ci sono delle sorelle benedettine che lo gestiscono. E l'orto dei semplici davanti. Un tempo era incorporato nell'antico viridarium, e questo testimonia che ab antico anche i monaci benedettini infermieri si dedicavano all'ars medicandi. Pensate un po'. Qui c'è un esempio di una coltivazione di mele ecologiche. Passiamo alla seconda parte, dopo aver avuto queste emozioni, suggestioni. E passiamo ad alcune suggestioni per gli infermieri. Questo era un grande preambolo per arrivare a qualcosa di più specifico per la professione. Allora, ci siamo posti alcuni quesiti, sono suggerimenti, sono quesiti. Niente di più. Allora, richiediamoci, dopo tutto quello che ci siamo detti, chi è l'infermiere oggi? Che cos'è la cultura infermieristica? E di quale cultura parliamo? Allora, Gallino, grande sociologo, dà questa definizione, no? Dice, guardate che no, la cultura è un patrimonio astratto di cognizioni, tradizioni, norme, rappresentazioni, procedimenti tecnici, modi strutturati di pensare, interpretazioni, agiti, comportamenti trasmessi e usati sistematicamente, caratteristico del gruppo sociale degli infermieri. Quindi la cultura spazia tantissimo, non è solo cultura tecnica, appunto, e basta, ma è tutto quello che ci sta intorno. Levi Strauss diceva, a sua volta, uno stesso insieme di individui dipende simultaneamente da più sistemi di cultura, universale, provinciale, locale, familiare, professionale, confessionale, politico. Quindi l'infermiere non è solo infermiere, sono professionale, ma è anche tutto quell'insieme di cose. C'è una questione di identità culturale o di rappresentanza oggi, una questione infermieristica, è entrambe? Sì. In una società moderna liquida come la nostra, mantenere la concezione attuale che ha la professione di se stessa, oppure vogliamo che nella larga società civile si esprimano dei valori rappresentativi realmente, cioè l'essere sociologicamente rappresentativi sarebbe importante per gli infermieri, perché ci darebbe maggiore legittimità grazie alla voce popolare, perché noi possiamo avere maggiore legittimità soltanto passando attraverso i cittadini, la gente, la popolazione, che può fare la cassa di risonanza, altrimenti rimaniamo sempre autopoietici, autoreferenziali a dirci tra di noi le stesse cose. Altro grosso problema, crisi della medicina o crisi del nursing, se ne sente parlare tanto in questi tempi. Come migliorare il retaggio storico e sociale degli infermieri? Camminare, evolvere. Secondo me occorre ripartire sempre dall'uomo, con lo sguardo però molto rivolto al futuro, ecco, un po' come Alotti. Quindi, riassumendo, 1994-2014, 20 anni di innovazioni normative e professionali per ottenere la crisi della professione. I pazienti oggi hanno un buon professionista, sicuramente, ma hanno ancora un buon infermiere? Sicuramente non serve un infermiere formato nel pensiero medico, o esclusivamente medico, spinsante. Non sono mie massime, le ho prese, ovviamente. Altre persone più importanti. L'infermiere oggi è responsabile della sicurezza, del rischio clinico, del rischio biologico, perfino dei beni consegnati. Non è diventato responsabile ancora dell'assistenza. Ancora indeterminatezza di ruoli e funzioni, svolgimento di attività non prevalenti, burocratico-amministrative sempre di più, scollate dalla linea del fronte, dalla realtà, dalla società che ci circonda. Ancora subordinazione all'autorità medico-gerarchica, incarichi, benefici di stampo medievale, ancora profili professionali congelati, ancora un tasso di infermieri ogni 1000 abitanti dei più bassi d'Europa, ancora interessi di facciata per le cose fatte bene, belle, e responsabilità anche giuridica, ahimè, scaricate sempre più basso. Le domande culturali rimaste senza risposta, no? L'infermieristica è una scienza oppure una non scienza? Quali sono le regole per demarcare? Il sapere al servizio dell'uomo, della sua dignità e del bene collettivo, oppure della crescita esasperata, delle multinazionali, del PIL, quindi dei bilanci aziendali, eccetera. L'infermiera al servizio di chi è? Più delle volte è al servizio del responsabile del servizio. Forse l'infermiere oggi dovrebbe essere il mediatore tra il cittadino e le istituzioni, compreso il medico, un mediatore culturale di bisogni, valori, comportamenti del paziente, proteggendolo da giudizi erronei fondati su pregiudizi sociali e stereotipi. La cultura infermieristica, se non assolve questo compito, è conoscenza vuota, autopoietica, autoreferenziale, serve solo per autoalimentare noi stessi, il nostro sapere. La professione di infermiere deve essere vissuta con orgoglio e passione. Questo è il punto. Io non so se c'è l'orgoglio o la passione che c'erano 10 anni fa, 20 anni fa o 30 anni fa, quando abbiamo iniziato. Io oggi sento tanto disagio, non c'è orgoglio professionale, passione, voglia di lottare per queste cose. Tanti master all'università e in corsia l'infermiere tuttologo e factotum. Panasonic ha anche inventato robot infermiere, però a parte la Panasonic che inventa robot infermiere, l'ultima delibera di Zain del Veneto, qui torniamo ai minuti di assistenza per ogni posto letto, pare che voglia anche essere copiato in tutta Italia. E manca la cultura delle competenze. Ma quali competenze? Altro grosso problema. Quelle avanzate, per pochi eletti? Oppure quelle che si affidano a ribasso o in basso perché costa meno? Attenzione, il timore è che le competenze avanzate, di cui tanto si parla in questi tempi, alla fine finiscano per valere per un'altra elite di infermieri, lasciando indietro, come 15 anni fa, il grosso della categoria. Noi abbiamo iniziato questo. Pensavamo di fare un salto in una categoria enorme, ingresso all'università, profili di eccellenza. Ma andiamo avanti tutte. Qualcuno è andato avanti, pochi eletti. Tutti gli altri sono partiti andati indietro. O sono rimasti dove erano. La sensazione è che le competenze di base si riducono ancora di più ad un puro esercizio tecnico-economico, diceva anche Amici. 2014, tutto può fare l'infermiere, fuorché l'infermiere, il nostro amico Bonanno, a volte è un po' dissacrante, ma vede lontano. Una proposta strong, passare da una politica culturale, infermieristica passiva, reattiva, cioè ci attiviamo dopo, semmai, a una politica che si attiva, proattiva, no? Quindi che veda anche oltre, che sia un passo oltre, dove la cultura non si perde in vuote parole e ideologismi, perché parlare siamo tutti capaci, poi a tradurre le parole. Insieme, portare avanti e ripetere. Paolo Volponi, filosofo, scrittore, voi sapete che Adriano Olivetti si attorniava di filosofi, di scrittori, di personaggi, no? Sociologi, eccetera. Aveva soldato anche Paolo Volponi, che lavorava nella sua azienda, no? E perché? Perché aveva capito che Volponi, no? Era uno che aveva delle idee molto chiare su come bisogna coniugare, insomma, l'aspetto lavorativo tecnico scientifico con i valori umani delle persone che lavoravano in azienda. Un nuovo modello della prassi. Ma noi che lavoriamo nella salute mentale, io che ci lavoro, oggi il modello che si propone è quello che è passato dal focus sulla malattia, poi sulla persona. Oggi bisogna lavorare con la popolazione, quindi le attività e servizi che generano reddito, opportunità educative, di crescita a livello sociale, di comunità, quindi comunità non solo singola persona, ma far crescere proprio la nostra comunità locale, quella che sta vicino al nostro servizio, questi servizi dove lavoriamo, no? E poi c'è il concetto della recovery, per cui una persona va comunque seguita tutta la vita, non è che fai un intervento e finisce lì, ma e va seguita non soltanto dal punto di vista sanitario, ma va fatta crescere dal punto di vista, bisogna dargli possibilità anche economiche, lavorative, di casa, eccetera. Ecco, farla crescere culturalmente e autocrescere. Autocrescere, quindi. Questo è un concetto che chi lavora nell'assoluto mentale negli stretti conosce bene. Oggi addirittura si parla di social street, chissà se si parlerà di social nurse. A Bologna si sono organizzati con social street che fanno queste cose che vi ho raccontato in alcuni quartieri di Bologna. Quindi sono dei servizi di quartiere dove c'è il professionista che ha 2 ore di tempo libero, lo mette a disposizione, c'è l'infermiere che ha 2 ore di tempo libero, lo mette a disposizione per il quartiere. Hanno messo su un servizio molto bello. dove insomma anche gli infermieri possono avere uno spazio di crescita. Perché? Perché appunto gli operatori di servizio devono coltivare la conoscenza, la speranza, la creatività, la capacità di prendersi cura, il senso di realtà e resilienza. Non può coevolvere solo l'infermiere da solo se non coevolve la società, non coevolvono le persone che stanno intorno all'infermiere, cioè è una crescita che bisogna fare insieme. Andiamo avanti. Quindi forse sono queste le competenze avanzate infermieristiche, non girare con l'elicottero, con 3 master, 2 dottorati di ricerca, forse non so, perché adesso non è assunto che sono andato sull'elicottero, ma forse ci sono anche altre cose da fare, no? Quando ne arriva uno o due, allora, se quelle avanzate odierne sono più che altro mascherate da manodopera a più buon mercato e a minor costo per tamponare i costi sanitari, a meno che quelle storiche di base la professione intenda lasciarle per sempre agli ossa, questo di nuovo lo diceva anche Vicky, io condivido pienamente. Poi se vogliamo lasciare tutte le nostre basi in mano ad altre figure, ma dobbiamo deciderlo insieme. L'infermieristica è un processo di ricerca scientifica, ma anche di costruzione umana di senso, attraverso la dinamica relazionale, infermiere-utente, infermiere-istituzioni, infermiere-comunità. La cultura, anche quella infermieristica, nasce dagli ambienti, dai valori stessi, quindi il tempo storico-sociale, i vissuti, le storie quotidiane di ciascuno di noi, i talenti di tutti i protagonisti, hanno un significato fondante, no? Per i benedettini la cultura è quella dell'ora et labora, ma non è solo quella roba lì, ovviamente, l'abbiamo visto, no? Quindi privilegia la lentezza, quindi prima che arrivasse lo food, l'omelette. La lentezza benedettina, insomma, intesa come otium monastico, che non è stiamo lì a girarci i pollici, no? Ma è ambito della creazione artistica. Essa è attiva, dinamica, coinvolge tutto, nello stesso tempo è una grazia, un abito spirituale, psicologico, rappresenta un concetto complesso che non basterebbe una lunga lista di accezioni a esaurirne il significato. Quindi è una lentezza densa di conoscenza, di condivisione, di partecipazione. Non si può partecipare, condividere, conoscere velocemente, no? Come giustamente predica la slow medicine. Occorre cambiare di passo e quindi passare dalla perdita di accezione di lentezza come perdita di tempo a pienezza vitale nella relazione con l'altro da noi, quindi con la società e l'ambiente culturale che ci circonda. Oggi va di moda anche molto il Cammino di Santiago, no? Ci sono 2 o 3 regioni della Spagna che vivono sul Cammino di Santiago, sulla lentezza, su tutti i valori che sono legati al Cammino di Santiago. Quindi io ho messo questa immagine perché in qualche maniera è un'immagine forte che ci dice quanto sia importante camminare insieme, lentamente, riflettendo, pensando, parlando con l'altro, con chi ci sta vicino. In contrapposizione alla cultura del fast, no? E del just in time, che va anche bene, insomma, ma non è l'unica. Quindi è un invito agli infermieri a ritornare alle relazioni di aiuto rogersiana, a stare con l'altro per il tempo necessario, ascoltarlo, non ascoltiamo più i nostri utenti, i nostri pazienti, non abbiamo più tempo per farlo, ci è richiesto tutt'altro, quindi riformare l'attuale visione culturale, ricapitalizzando tutti insieme, malati, operatori, il lavoro in sé anche, perché oggi non vale il lavoro, cioè il lavoro non vale più niente, invece se un valore oggi il lavoro non vale più niente, anzi io temo anche che con il nuovo Jobs Act diventeremo degli schiavi a tempo indeterminato, quindi facciamo attenzione. Essere facilitatori di relazioni psicologiche, sociali e spirituali con lo sguardo sempre avanti, mantenendo però le proprie radici. Cioè tutte quelle cose che abbiamo visto, di essere un po' neumanisti, il più possibile essere neumanisti, no, che sono infermieri, ma anche un po' neoarcaici, non dimenticare lo specifico infermieristico. Lo specifico infermieristico non sono le competenze avanzate. Se andate a guardare un po' chi ha fatto filosofia del nursing, lo specifico infermieristico è l'ascolto, è la continuità, queste cose qua, la relazione. Pensare ad un nuovo tipo di organizzazioni che riducano le diseconomie e le disuguaglianze per liberalizzare la professione, il compito più arduo. Quindi l'evoluzione di scienza e tecnica rischia di creare pericoli per la professione infermieristica se parimenti non si matura culturalmente la consapevolezza di ritornare tutti ad essere al servizio dell'uomo. In conclusione, non dobbiamo aver paura oggi di fare proposte culturalmente e spiritualmente elevate come quelle che penso che oggi verranno fuori da questa tavola rotonda. In una parola, dobbiamo essere capaci di essere un po' neo-infermieri. Florent Ladain, il cuoco francese che è arrivato secondo Master Chef Francia, è un po' un anarchico, lo chiamano neo cuoco, neo anarchico tra i cuochi, è un ragazzo giovane che ha portato la piccola trattoria di suo padre, che è in Normandia, a dei livelli di conoscenza e di eccellenza straordinari. Lui è uno che andava a raccogliere le erbe dietro il cimitero del paese, per dire, no? Se guardate un po' sulle guide di cucina, cioè queste erbe di cui io vi ho parlato, e cucina in maniera tradizionale, ancora con le pentole di coccio di terracotta, no? E ha avuto un successo straordinario. Un successo straordinario perché lui cucina come vuole cucinare lui per i suoi clienti, come si cucinava una volta, con i gusti di una volta, con le erbe semplici. No? Voi sapete che oggi i cuochi sono dappertutto, in TV, sui giornali, sulle riviste, per la strada, manifestazioni, cuochi, camerieri, pasticceri, hanno mediaticamente sono potentissimi, cioè c'è un boom. No? Cioè, voi vedete una lista infermieristica del vostro giornalaio, in TV, infermiera, una cosa quasi impossibile da vedere. Cioè, i cuochi hanno conquistato una visibilità incredibile. No? Lui è un cuoco anarchico, ma ci insegna alcune cose, no? Quindi bisogna fare le cose per le persone che vengono da noi. Massimo Folador, un fratello, dice: io non produco pezzi per incrementare il numero di prestazioni, ma metto al centro del servizio le persone che si rivolgono a me. Controcampo. Controcampo di quello che vi ho appena detto. Emergenza infermieri, no? Cioè da Padova 4.500 domande per 10 posti di infermiere. Alcuni con specializzazioni, master, eccetera, non trovano un lavoro. Lo straining, questo è un altro articolo di AIF, Associazione Infermieri Legali, dice: attenzione, ormai non c'è solo più il mobbing, ma c'è anche lo straining, cioè persone che non sono né mobbizzate né in burnout, ma sono in una situazione di stress e di demansionamento incredibile sulla maggior parte dei nostri colleghi sul posto di lavoro. Quindi, sono estranei a se stessi l'alienazione in persona, nel luogo di lavoro. Esiste un luogo quindi in cui poter organizzare il talento degli infermieri in una sintesi creativa tra cultura scientifica e umanistica, indirizzandolo verso la comunità, se no non veniamo fuori se non indirizziamo verso la comunità. Solamente la cultura come insieme di valori può far valere la professione, con quell'accezione che vi ho detto prima. Tutte le conquiste tecniche devono essere sociali, diventare un modello di sistema che coinvolge e fa coinvolgere tutti. L'infermiere da solo non coinvolgerà mai con i suoi simili. Senza dimenticare le proprie semplici radici, stare dalla parte dei malati, sempre. E forse questa è l'invenzione collettiva, la sfida culturale che oggi attende per dare senso al nostro lavoro? Non so, io chiediamoci, lo chiedo a voi. Alcune immagini storiche di Aiola, la nostra proposta culturale, quella di 10 anni fa, è sempre valida. Quindi non diciamo queste cose solo da oggi. Prima Franco ha citato un nostro congresso. Infermiere fra tradizione, cultura, cura, nuove tecnologie. Siamo 21-22 aprile 2007, 7 anni fa. Questa era la brochure, in questo evento avevano partecipato scrittori, artisti, eccetera. Quindi avevamo unito al nostro congresso tanti altri aspetti. Queste sono alcune attività che facciamo noi come ordine, come Oblati Benedettini. Nell'ordine ci sono anche alcuni infermieri nella tradizione, quindi sono infermieri, monaci laici, benedettini e cavalieri anche, perché alcuni hanno avuto il cavalierato. Abbiamo avuto il cavalierato dal Brasile, non dall'Italia. E quindi, tra l'altro dal Brasile, perché in Italia non si potrebbero neanche rilasciare titoli, perché oltre a essere una confraterna è anche un ordine, però siamo più riconosciuti dal Brasile che dall'Italia, come infermieri che fanno queste cose. Pensate un po', quando io parlo un po' di essere messi all'indice o di eresia, però io penso che queste cose vanno fatte, vanno dette. Qualcosa della mia attività come scrittore, anni fa quando ho vinto il premio Italia Medievale, attività che bisogna fare alla radio, con Teleton, perché insomma noi dobbiamo essere infermieri a 360 gradi. Sempre Ivrea, mi chiedeva l'amico Diego, faremo questo evento culturale importante con Spigliadoro Olivetti di Romea Canalesana, patrocinato dal nostro ordine, vedete, veniamo da Volpiano con questo benedettino l'anno 1000, e vi invito chi ha voglia tempo a venire, maggio, 16 maggio alla sera. Tra l'altro è nell'ex casa di Adriano Olivetti, che era il convento francescano di San Bernardino. È anche un luogo piacevole di vedere culturalmente, artisticamente, ci sono bellissimi dipinti del 400. In conclusione, scrive Anselm Grun, monaco benedettino: per me è interessante osservare che la saggezza del modello benedettino, antica di 1500 anni, è oggi nuovamente moderna, è in grado di aiutare a trovare risposte, poi uno deve cercarle per sé. Ha importanti interrogativi culturali del nostro tempo, molto più di un simile auspicio o tenace augurio. È ciò che ispira tutt'oggi le comunità benedettine del mondo e che potrebbe, chissà, ispirare anche il pensiero dell'infermiere che verrà. Questo è il mio indirizzo, se qualcuno vuole scrivermi, contattarmi, sono sempre disponibile, rispondo dopo un po' di tempo, ma rispondo sempre. Chiudiamo anche con questa massima: l'aura fa il son vivere, un detto citano, vuol dire che il vento fa il suo giro ed ogni cosa prima o poi ritorna. Ringrazio l'Associazione Aiola Infermiera Online, Presidente, Consiglio Direttivo per avermi invitato in questa sede in particolare. Torno sempre con molto piacere, perché, ripeto, penso che sia antesignana, sia anche veramente ricca di buoni auspici. La situazione di Rivocando Fruttuari, alcune immagini, è la situazione qui, sono anche consigliere presso l'Abbazia di Fruttuari di San Benigno Canavese, dalle immagini e fotografie, la Fondazione Olivetti di Ivrea per alcune foto degli edifici olivettiani, per il patrocinio il nostro ordine, Roberto di San Martino Annunciato di Ivrea, che è il patrono della confraternita, e la Fondazione Americana, in serie HI, che è una fondazione legata all'ordine benedettino brasiliano, che ha sede negli Stati Uniti e che si occupa di cultura, di società, di valori culturali. Quindi pensate, abbiamo fatto uccidere una fondazione americana, no? Non riusciamo magari ad avere il patrocinio di una fondazione italiana, e questo è veramente significativo. Grazie a tutti.
Interessante e ricco di spunti e anche di informazioni.